mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto. Soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati.
Un bel po' di tempo fa, quando ancora andavo a lavorare, c'era dei particolari lavori che facevamo a tavolino. Erano lavori noiosi. E per passare il tempo accendevamo la radio. Un giorno ascoltai un teologo, un certo Sergio Quinzio. Era cattolico, ma mi rimase impresso perché aveva un modo di spiegare le cose che era semplicissimo. Riusciva a trasmettere i pensieri che aveva in un modo molto semplice e le cose restavano nella mente di chi ascoltava. Fu così che dopo un po' di tempo, camminando in una libreria, vidi un libro che era intitolato Mysterium Iniquitatis e si riferiva proprio a questo passo qui. Lo presi perché questo è un passo che mi era sempre rimasto un po' difficile da capire. Difatti è spesso messo insieme ai passi cosiddetti oscuri. Intendiamoci, è oscuro per noi che lo leggiamo ora dopo 2000 anni in una lingua diversa e con un cervello abbastanza diverso da quello che avevano i tessalonicesi di allora. E poi c'è anche un'altra ragione che vedremo dopo. Ma se è così difficile da capire, anche perché non è che abbia in sé delle difficoltà di traduzione, ma a noi sembra un testo un po' contorto. Però intanto si può vedere quello che c'è di chiaro in questo passo, le cose che sono facili da capire. Vai col 2.
Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente.
Questo è facile da capire. Fin qui non ci sono problemi, perché ai Tessalonicesi era stato detto da qualcuno tramite magari profezie, tramite insegnamenti o tramite lettere, che il giorno del Signore era già arrivato. Mentre qui Paolo è categorico, dice no, non vi lasciate influenzare da quello che vi dicono, perché vi può creare problemi. Il giorno del Signore non è ancora arrivato. Vai col 3.
Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio.
Anche questo è chiaro. Qui Paolo sta dicendo il Signore non è ancora arrivato a quei tempi e gli sta dicendo che prima prima che il Signore torni e che noi ci riuniamo con Lui, quindi prima del ritorno e del rapimento, dovranno accadere delle cose. La cosa più importante è che si deve manifestare questo empio e ci deve essere l'apostasia, cioè apostasia, allontanamento, in questo caso, dalla vera fede. Quindi prima che il Signore torni si devono verificare queste cose. Se queste cose non sono accadute, il Signore ancora certamente non è tornato. Anche perché quando torna si vede benissimo. 4.
Non vi ricordate che quando ero ancora con voi, vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. E allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta.
Anche questo è abbastanza chiaro. C'è una cosa che trattiene la manifestazione di quest'empio. Quest'empio non si manifesterà, non sarà rivelato che a suo tempo. C'è un tempo in cui quest'empio si manifesterà, ma fino allora c'è qualcosa che lo trattiene, cioè trattiene la manifestazione di quest'empio. Quando quest'empio si manifesterà, tutte le persone vedranno chi è e capiranno come ha agito nella storia, il Signore Gesù lo distruggerà con la sua venuta, con la sua apparizione e con il soffio della sua bocca. Fino ad allora non succederà. 5.
La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati.
Anche questo è chiaro. Qui ci sono diverse cose da dire. Quest'empio, quando arriverà, si manifesterà a causa della potenza di Satana. Quindi ha per padre Satana. Agisce con la menzogna e con l'inganno, ma agisce solo per i non credenti, per quelli che non conoscono la verità. Perché quelli che conoscono la verità non cadranno nel tranello. Quelli che hanno fiducia in Cristo non cadranno nelle menzogne che dirà questo empio. Perché quelli che ci cadranno sono solo quelli che non hanno la fede in Cristo, quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità. A queste persone Dio stesso manda una potenza d'errore affinché non riconoscano la verità e non siano salvati. Questa è una cosa un po' scioccante, perché Dio manda una potenza d'errore? Come mai? C'è una spiegazione, è una spiegazione importantissima, che ha a che fare appunto con questo brano. 6. Quindi, riassumendo, le cose che sono chiare in questo brano sono 4. Nel tempo in cui Paolo scriveva, non era ancora arrivato il giorno del Signore e noi non siamo andati con lui, siamo ancora qui. Prima di quel giorno devono arrivare l'apostasia, l'allontanamento della vera fede e l'anticristo, perché quell'empio in alcuni altri passi viene chiamato anticristo, è sempre di lui che si parla. La manifestazione di questa persona è ritardata fino al momento giusto. Dio usa Satana e l'anticristo per nascondere la verità ai malvagi affinché non siano salvati. Quindi Satana e l'anticristo hanno un ruolo anche nella salvezza. Hanno un ruolo che Dio stesso gli ha affidato. Andiamo poi nel 7. Ora, questo è il brano che abbiamo letto. Qui c'è una cosa da vedere, da tenere presente. Vedete il versetto 6? Nel versetto 6 Paolo sta dicendo ai Tessalonicesi che c'è qualcosa che trattiene la manifestazione di questo tempio fino al tempo fissato. E non ci dice cos'è. Perché non ce lo dice? Perché guardate i versetti 5 e 15. Non ce lo dice perché i Tessalonicesi già lo sapevano. Questa lettera era inviata a loro, non a noi di Pistoia. Era inviata ai Tessalonicesi, con i quali Paolo si era già intrattenuto ed aveva a voce oralmente spiegato alcune cose che qui non sono riportate e quindi non possiamo sapere. Ecco perché questo passo è anche oscuro. Durante tutti questi secoli non è che sia stato uno dei passi più letti, perché appunto si tendeva a passare oltre, ad andare a altre cose che erano più chiare. Però non sappiamo cosa sia che trattiene questa manifestazione, però nel versetto 7, se guardate bene, abbiamo un indizio importantissimo. Dice il versetto 7: infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. Qual è il soggetto di questo versetto, di questo periodo? È il mistero dell'impietà. Quindi cos'è che trattiene la manifestazione di questo anticristo, di questo empio? Secondo l'indizio che abbiamo qui, è questo mistero dell'impietà che trattiene la manifestazione dell'empio. Quando questo mistero dell'impietà, questo mistero sarà rivelato, cioè sarà tolto di mezzo, non ci sarà più, non sarà più un mistero, ecco che l'empio si manifesterà. Ma finché resterà un mistero, non riusciremo a vederlo. Andiamo all'otto. Tradizionalmente questo passo veniva letto in un certo modo, ossia si diceva: finché la Chiesa è sulla terra, lo Spirito Santo che è nella Chiesa, con la sua potenza, blocca la manifestazione dell'Anticristo. Quando la Chiesa sarà tolta dalla terra, sarà rapita e sarà con il Signore, e lo Spirito Santo andrà via con lei, ecco che allora quest'empio avrà via libera per manifestarsi. Ma non può essere così. Perché? Perché questo passo dice esattamente il contrario. Vedete? Dice: prima si manifesterà l'empio, quando ancora la Chiesa è sulla terra, e poi, dopo che si è manifestato, la Chiesa sarà rapita. Quindi non è lo Spirito Santo che trattiene la manifestazione dell'empio, ma abbiamo visto da quell'indizio di prima che è il mistero dell'iniquità. Ma cos'è questo mistero dell'iniquità? Se è un mistero, è chiaro che non è facile da capire. Però si può ancora tirar fuori qualcosa da questo brano. Vai al 10. Prima di tutto, dov'è che agisce questa impietà? Agisce nel mondo o nella Chiesa? Il versetto 3 dice: quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, ovvero l'allontanamento dalla vera fede. Ma può essere nel mondo? Il mondo è lontano dalla vera fede. Non può essere che si allontani dalla vera fede, non ce l'ha. Quindi, se quel giorno non verrà prima che sia venuta l'apostasia, si sta parlando sicuramente della Chiesa, perché l'apostasia, l'allontanamento dalla fede, può avvenire solo all'interno della Chiesa, non nel mondo, che di per sé è già lontanissimo dalla verità. Il versetto 7 Dice anche che il mistero dell'impietà è già in atto ai tempi in cui scriveva Paolo. Quindi, se era già in atto, non può essere il mondo in cui il mistero dell'impietà è in atto. Perché? Perché che l'impietà sia nel mondo non è un mistero, è una cosa normale. Quindi da questi due passi già si vede che il mistero non agisce nel mondo ma nella Chiesa. Ora, se c'è l'impietà, l'iniquità che agisce all'interno della Chiesa, e Paolo ne parla come di un qualcosa che sarebbe avvenuto di lì a breve e che avrebbe la Chiesa si sarebbe portata con sé durante tutta la storia fino al ritorno del Signore, è una cosa grossa. Oggi si chiamerebbe uno scoop. Ma se è vera una cosa di questo genere, una cosa così importante, se ne deve trovare traccia in tutto il Nuovo Testamento. Non è che debba essere solo in questo preciso passo, che poi è anche oscuro. Tutto il Nuovo Testamento deve mettere in guardia la Chiesa da quello che sarebbe successo di lì a poco. Ma è così? Andiamo un po' con l'11.
Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva. Poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà la fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti.
Il regno dei cieli è la Chiesa, perché il regno dei cieli ora è nascosto nel cuore dei credenti. Quindi il regno dei cieli è la Chiesa in questo periodo. Cosa dice Matteo? Qui riporta le parole di Gesù. Gesù dice che è simile a una rete che raccoglie di tutto, poco, buono e buono. Solo alla fine, come diceva anche Paolo, ci sarà una scelta. Ma fino al momento della fine, dentro la Chiesa ci sarà di tutto. Attenzione, perché qui Paolo, quando parla, perché la lettera ai Tessalonicesi, le due lettere ai Tessalonicesi, sono gli scritti più antichi del Nuovo Testamento, sono stati scritti ancora prima dei Vangeli. Quindi, quando Paolo parla di Chiesa, parla dell'insieme della Chiesa, parla di tutte le chiese di tutti i tempi, le mette insieme e fa più o meno una media di quel che succederà nel corso della storia. Quindi non sta parlando degli apostolici o dei cattolici o degli ortodossi, parla del complesso dei credenti, di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Anche qui Gesù fa lo stesso discorso. Assomiglia la Chiesa, quello che sarà nei secoli a venire, a una rete che pesca di tutto, tira dentro di sé tutto quello che trova. Vai col 12.
Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire. E di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri.
Non tutti sono dei nostri. Già ai tempi di Giovanni accadeva. Dentro la Chiesa, come aveva detto anche Gesù, incominciava a esserci di tutto. Sono sorti molti anticristi ed erano insieme a loro. Qui Giovanni sta dicendo che è l'ultima ora. Perché dice così? Perché da allora in poi la Chiesa non sarebbe più stata la stessa. Le cose sarebbero cambiate, e non in meglio, in peggio. 13.
So che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse
per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime.
Qui Luca ci racconta del discorso di Paolo agli anziani di Efeso. E anche qui fa lo stesso discorso. È la stessa cosa. Parla di lupi rapaci, i classici lupi travestiti da agnelli, che si introducono nella chiesa e faranno quello che non si dovrebbe fare, cioè insegneranno cose perverse e la verità incomincerà a calare all'interno della chiesa a causa di questi insegnamenti. Qui Paolo dice che per 3 anni addirittura ha parlato agli anziani di Efeso di quello che stava per accadere, già allora. 14.
Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo, il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti.
Qui ancora Gesù parla di 2 tipi di servi. I servi fedeli, quelli che danno buon cibo ai fedeli perché crescano sani, e un altro tipo di servi, quelli che sono dentro la Chiesa perché si fanno i loro interessi. Quali siano questi interessi lo sanno loro. Cioè, sono lì, ma non fanno il lavoro per cui dovrebbero essere lì dentro. E questo si sta verificando, si è verificato per tutto il tempo della storia. Ora, noi siamo fortunati perché qui tra noi problemi di questo tipo non ne abbiamo. E se qualcosa c'è stato in passato, se ne sono andati da sé. Quindi, per ora, il nostro è un paradiso. Però, queste cose succedono e sono successe e forse succederanno ancora. Il 15.
Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori.
Questi erano nella chiesa e non si rendevano conto che non erano parte della chiesa. Loro credevano di essere parte della chiesa perché dalle parole che dicono a Gesù loro si sentono autorizzati ad essere salvati. E quindi torna chiaro il discorso che faceva Paolo, che Dio manda un'operazione d'errore, manda efficacia d'errore, affinché i malvagi che sono dentro la Chiesa e sfruttano Dio per i loro interessi non si rendano conto di quello che fanno e arrivino alla fine senza convertirsi e non saranno salvati. 16.
Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazie. Infatti tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera.
Anche qui ribadisce lo stesso concetto, però qui si vede un'altra cosa. Nel versetto 2 dice che saranno segnati da un marchio nella propria coscienza. Questo ci riporta Apocalisse quando le persone riceveranno un marchio o sulla mano destra o sulla fronte, ossia quelli che serviranno la bestia e che la serviranno col braccio e con la mente, riceveranno questo marchio. Qui si parla del tempo della fine, anche qui. Però questo tempo della fine inizia già da allora, il 17, che è l'ultimo.
Egli propose loro un'altra parabola, dicendo:
il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò le zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: «Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque cede la zizzania?» Egli disse loro: «Un nemico ha fatto questo». I servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a coglierla?» Ma egli rispose: «No, affinché cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, e al tempo della messe dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio».
Qui addirittura Dio stabilisce che giusti e ingiusti crescano insieme, dall'inizio dell'era della Chiesa fino alla fine, quando ci sarà la scelta. È un po' misteriosa la cosa. Comunque il mistero comincia a svelarsi di già, perché si vede che è Dio stesso che stabilisce questo. Quindi il mistero prende un'altra forma. Perché Dio stabilisce questo? Qui si vede che ci sarà solo alla fine questa divisione, questa scelta. Perché alla fine? Prima di tutto perché la gente abbia anche il tempo di ravvedersi, anche se ci saranno alcuni che non si ravvedranno. Ma poi perché noi non abbiamo i mezzi per leggere il cuore delle persone, quindi non siamo in grado di stabilire chi è il giusto e chi è l'ingiusto. Questo sarà stabilito solo alla fine. Ora, facciamo una considerazione. La buona notizia è entrata nel mondo, è entrata per mezzo di Cristo, è stata divulgata dagli apostoli e ha messo sottosopra il mondo intero. Quindi c'era la potenza per cambiarlo questo mondo, ma non è stato così. Il mondo non è cambiato. Perché? Per diverse cose. Perché prima di tutto c'è da fare i conti con la debolezza e gli errori umani. Noi siamo a contatto con la buona notizia. Noi conosciamo la potenza dell'Eterno, conosciamo lo Spirito Santo, ma continuiamo ad essere uomini e quindi soggetti all'errore. Poi c'è da considerare anche la potenza di Satana, che non è, benché sia stato vinto, non è ancora stato imprigionato, quindi lavora e fa di tutto perché la buona novella non abbia la potenza che ha. Cerca di ridimensionarla perché ne va della sua vita stessa. Bisogna poi anche tenere presente che i cambiamenti in natura non avvengono repentinamente, ma è sempre una cosa graduale. Quindi, se si sommano tutte queste cose, si vede che ci vorrà del tempo prima di arrivare al punto in cui questa buona notizia, questo Vangelo, sia arrivato veramente il momento in cui produrrà quello che deve produrre, cioè la Chiesa matura. Intanto succede, già dai tempi di Paolo in cui scriveva, che il mondo entra nella Chiesa. La mondanità entra nella Chiesa. La Chiesa non è più divisa come era in principio. che il mondo e la Chiesa erano due cose completamente antitetiche, non c'era possibilità che venissero a contatto. Ora, piano piano, gli elementi del mondo entrano nella Chiesa. E così nella Chiesa abbiamo visto che c'è un capo terreno, che la Chiesa ha cominciato ad avere anche un suo esercito, ad avere un suo territorio, ad avere un suo popolo, non più il popolo di Dio, ma il popolo della Chiesa. Ha cominciato ad accumulare ricchezze talmente grandi da poter condizionare la scelta delle nazioni, e non la condiziona per il bene delle nazioni stesse, ma per il bene della Chiesa, a scapito delle nazioni. Tutto questo non basta, perché anche all'interno della Chiesa si vedono delle lotte di potere, come succede nel mondo. Si vedono degli scandali, come neanche nel mondo succedono, addirittura si scandalizza il mondo per le cose che avvengono dentro la Chiesa. E tutto questo sotto gli occhi di Dio. Tutto questo Dio lo ha permesso. È un mistero. Ma perché lo ha permesso? Ora noi, con il senno di poi, possiamo dare una risposta a questo. Il giovedì sera a volte noi abbiamo una riunione in cui si parla della Chiesa perseguitata. Si vede che nelle nazioni in cui la Chiesa, in cui la cristianità non è affermata, quelli che credono in Cristo sono perseguitati in un modo feroce. Qui da noi questo non succede. Perché non succede? Beh, eccolo il mistero. Non succede perché Dio è più sapiente di quanto Satana sia astuto. La sapienza di Dio ha agito perché noi potessimo essere liberi. E come ha fatto? Semplice. Ha messo in pratica quello che Gesù diceva nel Sermone del Monte, più o meno diceva: se uno ti chiede la camicia, dagli anche la giacca, non ti preoccupare. Satana, vuoi prendere la mia Chiesa? Prendila. Non ha preso nulla, perché la Chiesa è nascosta nel cuore dei credenti. E i credenti che si trovano all'interno di questa massa religiosa continuano ad essere credenti, anche se sono insieme a quelli che non lo sono. Però è successa una cosa importantissima, che il mondo che è penetrato dentro la Chiesa ne ha fatta una cosa del mondo. Quindi il mondo protegge ciò che è suo. Senza volerlo, Satana ha protetto la Chiesa. Suo malgrado, Satana ha protetto la Chiesa. Perché il mondo stesso, non capendo che la Chiesa è un qualcosa che sfugge alla vista degli occhi, se n'è impossessato pensando di impossessarsi della ricchezza di Dio. Ma non è stato così. Ha soltanto fatto in modo che l'avesse protetta. Quindi noi ci troviamo a questo punto e possiamo tirare le somme. Sono passati 2000 anni, la Chiesa è ancora qui. Non avrebbe potuto morire, perché è scritto che la Chiesa non morirà, arriverà fino alla fine. E è scritto anche che quelli che si trovano, che fanno parte della Chiesa, nessuno li rapirà dalla mano di Cristo, neanche se si trovassero nella valle dell'ombra della morte. Quindi neanche se si trovassero all'interno di un qualcosa di religioso in cui c'è rimasto poco del messaggio originale, continuerebbero ad andare avanti. Quindi se il mistero era questo, a questo punto possiamo dire che è svelato. È svelato il perché Dio ha permesso a Satana di impadronirsi della Chiesa, perché così facendo l'ha protetta. Difatti, la ricchezza delle scritture, di tutti i commenti di quelli che ci sono stati prima di noi, tutti quelli che hanno camminato nella Chiesa prima di noi, sono stati protetti da queste associazioni religiose. Hanno fatto in modo che arrivassero a noi. È una ricchezza inestimabile, che non sarebbe successo se non ci fosse stata questa potenza economica dietro. Ma se il mistero è svelato, allora il prossimo passo qual è? La manifestazione dell'Empio, e il nostro congiungimento con il Signore, il ravvedimento. Questi sono i due passi successivi che ci dobbiamo aspettare. Quindi, come dice Gesù, quando accadranno queste cose, alzate gli occhi al cielo, perché la vostra liberazione è vicina. Amen.